More Than Kids, più che bambini, Valerio Berruti parte dall'infanzia per toccare temi universali che parlano a tutte le età. Terre e acque, l'Italia e l'intelligenza del mare. Intervistiamo Gwendalina Salimei, curatrice del Padiglione Italia alla Biennale d'Architettura in corso a Venezia. L'umanità, i suoi vizi e le sue virtù, nel dialogo a due voci, quelle di due artisti contemporanei, Armando Fettolini e Lorenzo Pacini a Città di Castello. Le fotografie di Franco Carlisi e Francesco Cito alla GAM di Catania in romanzo italiano, Il matrimonio. E ancora, davanti a Triennale, dopo la balenottera dei giorni scorsi, è arrivato l'Elefante della Namibia, l'opera di Jacopo Allegrucci. Buon sabato, bentrovate, bentrovati, un caro saluto da me Tiziana Ricci per l'appuntamento con i girasoli, arte, fotografia, beni culturali. Ricordo che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare. E cominciamo con More Than Kids, più che bambini, è una mostra che però si occupa, come dicevo nel sommario, di toccare temi universali che parlano a tutte le età. L'infanzia per Valerio Berruti non è un tempo da rimpiangere, ma una dimensione da esplorare, un paesaggio interiore con mille possibilità. Allora, si tratta di una mostra, una molto ampia, di Valerio Berruti a Palazzo Reale di Milano. Valerio Berruti, classe 77, è nato ad Alba. Pensate che a 18 anni ha acquistato una piccola chiesa sconsacrata a Verduno, vicino ad Alba, e lì ha stabilito la sua abitazione e il suo studio. Poi è un artista che ha esposto in tutto il mondo in tante occasioni, anche alla Biennale di Venezia nel 2009 con un video di animazione, perché lui crea sculture, installazioni e video d'animazione. È stato presente alla Biennale di Venezia con La figlia di Isacco, si intitolava così il suo video, con la musica di Paolo Conte. E anche qui in questa mostra troviamo delle opere hanno questo elemento importante sonoro, di per esempio Ludovico Einaudi, Subsonica, i Massive Attack, Ryuki Sakamoto, quindi musica di qualità associata a queste opere. Quando entrate in cortile a Palazzo Reale vedete una grande installazione nel cortile, il busto di una bimba che guarda verso l'alto, verso il cielo. E poi percorrendo le sale del piano nobile di Palazzo Reale incontrate dei gruppi scultorei e io con l'artista mi sono messa davanti a una di queste opere insieme a lui, appunto. Oh, qui siamo davanti a un'installazione fatta di bambini seduti e sembra che stiano attenti a qualcosa o che aspettino qualcosa.
Sì, questa è una delle mie opere preferite ed è quella più forse
significativa.
Sì, no, significativa non saprei, è quella più contestuale all'oggi, nel senso che per me sono ti ricordano non un po' i soldati di terracotta,
sì,
dell'esercito di terracotta, sono come se fossero dei soldatini bambini che aspettano l'ordine dal generale, che però si rifiuta di mandarli in guerra, che è un lavoro sull'obiezione di coscienza, sul fatto che comunque chi oggi decide le cose deve avere il coraggio di dire di no, cioè di non mandare i droni, non accettare la provocazione, cioè non si può rispondere alle provocazioni, perché l'odio genererà sempre solo odio. Bisogna imparare a fare come quella bambina lì che
ho fatto una bimba. La testa chinata.
Sì, quasi che sta piangendo, no? Che non vuole dare ordini. Quindi secondo me è un lavoro molto politico, no? Sull'idea legata anche all'idea dei bimbi di Gaza, dei bambini morti in guerra.
Senti Valerio Berruti, l'infanzia, tu perché parti sempre dall'infanzia?
Ma parto dall'infanzia perché è l'unico periodo della vita che...
Dico parti perché dopo il significato, certo, è universale.
Perché è un link emozionale che un po' tocca tutti, e quindi chiunque è stato bambino, e quindi tu ti rivedi dentro i miei bambini, come li faccio io, perché non tolgo tutto ciò che... tolgo il vestito, tolgo lo spazio, tolgo il tempo, rimangono corpi che ti fissano, con i quali tu entri in empatia. Una volta che tu sei empatica con un lavoro, da lì in poi inizia quello che voglio dirti, cioè se io riesco a entrare nel tuo cuore.
Cerchi di arrivare al bambino che c'è in noi?
No. Non al bambino che c'è in noi, assolutamente.
All'innocenza,
no.
Insomma.
Allora, poi se arrivo al tuo bambino interiore, alla tua innocenza, perché tu hai quell'attitudine lì, va benissimo, non è che è sbagliato, ma io non cerco quello, io cerco l'adulto che c'è in loro, più che il bambino che c'è in noi, cioè cerco che tu, vedendo loro, ti riconosci in quello che tu eri. Però il tema che mi interessa a me è sta roba della guerra, che non è una cosa dei bambini, non dovrebbe esserlo, cioè addirittura è una bestemmia che i bambini debbano avere a che fare con la guerra.
Quindi, senti, quando cambi le dimensioni, sì, c'è un significato?
Se non ci fosse un significato, sarei pazzo completamente.
Ecco, perché, allora ce lo spieghi.
Nel senso che... l'arte è fatta di dimensioni, queste opere sono tutte size specific, cioè sono tutte nate per stare qua, e se non sono nate per stare qua, sono state adattate per stare qua. Quindi
no, te lo chiedo perché sì. C'è questa installazione, questo viso di bambina grandissimo in cortile, poi anche
anche la dimensione della bimba in cortile l'ho fatta per stare in quel cortile lì, che fosse alta come il primo piano, cioè è tutto. Qua sono 42 bambini perché per questa sala era secondo me il numero giusto per poterci passare attorno, era giusto, ho fatto 1000 prove, era giusto 42, non 44 o 40, quindi ogni sala, quelle tre bimbe sedute lì di sì, alluminio, sono fatte per essere grosse in quella stanza, quasi oversize, perché volevo proprio che la gente entrandoci di fianco facesse quasi un po' di fatica per girarci attorno, quindi... Le opere sono figlie di sartorialmente di questi spazi, perché è una mostra talmente importante che non me la sono sentita di usare opere che avevo già, o se sono opere che avevo già le ho riadattate per questa mostra.
E poi volevo chiederti, mi sembra che un elemento importante sia quello della musica, no? E hai scelto anche nel tuo lavoro, nei video eccetera, hai scelto diciamo musicisti o autori di, certo, qualità, di ottima qualità.
Sì, la musica riempie lo spazio e l'arte è fatta di spazio, quindi rinunciare alla musica, cioè nel senso, anche in questa stanza dove non c'è la musica, secondo me c'è. Nel senso che in questa stanza
il
silenzio è musica, no? Fa parte della parte intellettuale, la parte intima. Quindi dove non c'è la musica è perché non volevo la musica, non perché non ho voluto non manca.
No, ma poi in generale ti chiedevo queste collaborazioni che hai avuto con musicisti, autori,
certo,
importanti.
Quello che ti dicevo, secondo me la musica fa parte dello spazio, quindi visto che io non sono un musicista, mi sono sempre rivolto a persone che stimo, a musicisti che stimo o che ritengo adatti, tipo la Giosta di Nina, per me era perfetto Ludovico Einaudi perché è capace proprio di raccontare delle storie con la musica, e avevo bisogno di uno storyteller musicale come lui. Nell'opera della Testa Gigante Fuori c'è DDG dei Massive Attack, che loro hanno questi bassi potentissimi, cioè, e avevo bisogno di un genere così potente per quell'opera, quindi ogni opera è figlia di una necessità legata a...
Tu vuoi anche che la gente partecipi, vero?
Sì, certo.
Che entri nelle opere, che...
Mi piacerebbe. Quando lo fanno mi piace.
Senti, una domanda banale. L'artista ha un ruolo importante, soprattutto in giorni come questi?
È un ruolo fondamentale, secondo me. Cioè l'artista è la voce della gente, è il giullare che può dire quello che vuole senza avere bandiere, quindi sicuramente è un ruolo, cioè se gli artisti smettono di avere un ruolo politico nel senso alto del termine, è tutto finito.
Fanno decorazione e basta.
È ovvio, è l'unica differenza fra la decorazione e l'arte è quella, cioè se un artista fa cose solo perché siano belle, quello lì per me è design, chi se ne frega. cioè è pieno di gente, guarda su internet, è pieno di gente che fa i disegni come se fossero delle fotografie, ma che cazzo me ne frega di fare un dipinto che è uguale a una fotografia, cioè dove sta la, cioè è un virtuosismo tecnico, nel 2025 facciamo ancora i virtuosismi tecnici, che con la matita ti faccio un disegno che sembra una foto in bianco e nero, ma fammi la foto in bianco e nero, non vedo queste, le trovo veramente lugubrazioni onanistiche.
Così Valerio Berruti, le sue opere sono sculture, disegni, animazioni, musica, i temi, come dicevamo, avete sentito anche lui stesso, la guerra, il futuro, le migrazioni, la solitudine e il cambiamento climatico. Abbiamo fatto cenno a un'opera molto bella, secondo me, che è la Giostra di Nina. E la Giostra di Nina, che ha la musica di Ludovico Einaudi, e lì si può intervenire perché si può salire su questa giostra che vede come elemento importante dei grandi uccelli, che ci fa pensare all'ambiente, alla natura. Comunque io a Palazzo Reale ho fatto anche un incontro interessante di una curatrice docente che conosce bene Valerio Berruti. Allora, che piacere incontrare Francesca Alfano Miglietti qui, e volevo chiederti la tua opinione su questo Valerio Berruti, che forse tanti non hanno visto, credo che sia la prima grande mostra qui.
Allora, Valerio Berruti è una vecchissima conoscenza per me, e tra l'altro lui ha una galleria a Milano, che è quella di Marco Rossi in Corso Venezia, dove periodicamente ogni 3 o 4 anni lui fa una mostra. È anche vero che molto spesso all'estero, soprattutto in Corea e in Giappone. Con Berruti abbiamo fatto una mostra meravigliosa da Antonio Marras nello spazio Nonostante Marras circa 10 anni fa, e poi lui ha partecipato a questa collettiva che avevo organizzato a Milano con delle affissioni stradali, che si chiamava Io e Te. Il lavoro di Berruti è un lavoro particolarmente anomalo, nel senso che è uno di quegli artisti, un po' come Morandi, come Opalca, il cui soggetto è un soggetto unico, per cui per tutta la vita il suo unico soggetto, nel suo caso, sono i bambini. Naturalmente il bambino è un pretesto, nel senso che lui si riferisce piuttosto a un'infanzia e cerca di intercettare l'infanzia che ognuno di noi ha avuto. In realtà questo credo che sia uno dei problemi veri, perché il vero problema degli adulti è quello di perdere l'incanto. Allora, io ho sentito anche da tanti discorsi sull'inquietudine, le altre cose, il ricordo, ma di fatto i bambini non hanno paura, perché non hanno esperienza.
Però questi non sono bambini sereni,
No,
sono bambini...
Ma se noi guardiamo i bambini difficilmente sorridono e ridono, infatti noi facciamo tanta fatica a farli ridere, cioè gli facciamo le boccacce, le altre cose, perché i bambini sono molto seri. Per esempio, se un bambino decide di essere un re, è un re, e guai a non chiamarlo maestà, perché sennò non viene neanche a cena. Per cui loro sono quelli per cui veramente qualsiasi cosa si dice è vera, e qualsiasi cosa si fa ha una conseguenza. Quindi quella parte lì l'abbiamo persa, così come la paura di essere puniti, no? Cioè, noi oggi abbiamo perso tutte le vergogne possibili e immaginabili, non è un bene, perché il pudore, il senso della misura, il rispetto dell'altro non sono degli optional, sono quelli che fanno di noi degli umani. Una cosa che io amo molto di Valerio Berruti, soprattutto in questa mostra, sono questi monumenti ai bambini, perché noi siamo abituati a dei monumenti enfatici. Io non capisco perché devo essere circondata da monumenti a Cadorna, a gente che per tutta la vita ha perorato la guerra. È il momento di pensare ormai.
Ti accuserebbero di cancel culture.
Non mi interessa di che cosa mi accusano, sono abituata a tutte le accuse e le ho sempre prese con grande charme e anche con grande ironia. Cioè, finché non impariamo ad andare d'accordo, finché non impariamo che il problema non è la guerra, ma il problema è la pace, finché non progettiamo amicizia, questo mondo non avrà un bellissimo the end.
Than Kids, più che bambini, le opere di Valerio Berruti a Palazzo Reale di Milano. Una bella mostra che fa riflettere. Voi siete all'ascolto dei Girasoli a Radio Popolare, che adesso ci porta, io dico ci porta perché ci porta la nostra collaboratrice Luisa Nannipieri, ci porta dove? Alla Biennale di Architettura, che è in corso a Venezia. C'è il Padiglione Italia, diretto e pensato dalla curatrice Gwendalina Salimei, che ha per titolo Terre e Acque, l'Italia e l'intelligenza del mare. Allora sentiamo il servizio di Luisa Nannipieri.
Siamo con Gwendalina Salimei, che è la curatrice del Padiglione Italia.
Esatto.
Il Padiglione Italia, dentro abbiamo un sacco di cose, perché avete trasformato il padiglione mettendo tantissimi video, tantissime installazioni, c'è tutta una parte anche pedagogica molto interessante.
Sì.
Su che tema?
Allora, il tema è terracque, ovvero queste aree di confine tra la terra e l'acqua, che di cui il nostro paese è pieno. Noi abbiamo più o meno 8.300 km di costa, e quindi mi sembrava un tema interessante, perché è intanto legato tra l'uomo e la natura, quindi nel sistema tecnologico ma anche il sistema naturale, e poi intercetta moltissimi temi che sono in questo momento prioritari. Partiamo dalle città, il tema delle città costiere, che sono importanti perché sono delle città sul mare, ma non di mare. Qualche volta, anzi molte volte, hanno perso proprio il rapporto con il mare, che va ripreso. Alcune volte ci sono i porti, quindi c'è il rapporto anche con le attività portuali da gestire e da capire. Non ci devono essere più muri o barriere, no? Ma deve essere
fluido.
Diciamo fluido. E poi un'altra cosa importante è che oltre le città ci sono anche i territori umidi, per esempio tutte le saline, le lagune, come anche Venezia, cioè tutti quei territori in cui c'è questo rapporto
tra
la terra e il mare, tra la terra e l'acqua, moltissimo, che sono poi fondamentali proprio nell'ecosistema. Poi ci sono tutti i temi dell'abusivismo, quindi del consumo di suolo zero, ma che vuol dire in parte non distruggere, perché non si può distruggere tutto quello che abbiamo costruito negli anni 70, però va gestito, va riorganizzato, va ripensato, anche con esperimenti magari di togliere qualche cosa, ma di riorganizzarlo e di ripensarlo, di rinaturizzarlo.
Ecco, su questa cosa io volevo capire un attimo, perché mi ha interessato molto, nel senso che ho scoperto delle cose che non sapevo del mio stesso paese. Quello che mi chiedevo è, che ho notato, che mi chiedevo come mai, rispetto per esempio a, sono andata a vedere il padiglione francese, che ha molto più proposte di idee, di progetti, eccetera, il modo in cui avete scelto di affrontare questo tema non è che ci siano proprio delle proposte concrete o dei suggerimenti,
no,
delle cose. Ah,
i progetti su questo tema ce ne sono pochi, e li ho messi in quel lead wall, diciamo, in quel wall dinamico in bianco e nero, perché in realtà lì ci sono le proposte e i progetti che si stanno facendo, anzi quelli sono proprio i progetti che si faranno, e gli ho dato una parte del padiglione, non tutto, perché all'inizio ho pensato la cosa importante è ad avere anche delle visioni su questo tema, e quindi anche dei progetti che sono un po' più avanti di quello che in realtà poi l'amministrazione realmente riesce a fare, perché poi sono spesso aree pubbliche, questo. Poi ci ho inserito il campo delle ricerche, perché le ricerche sono in realtà dei progetti, anche spesso delle proposte, ma sono delle proposte anche qui un po' avanti. La Francia sui progetti urbani è un po' più avanti.
In realtà quello che mi sta dicendo è che in Italia su questo tema siamo molto indietro.
No, non è che siamo indietro, ma lo abbiamo un po' trascurato per un po' di anni. Diciamo che le infrastrutturazioni importanti, anche se vogliamo delle grandi fabbriche, dei grandi, ma non so, pensiamo alle colonie marine, tantissime, ma anche nel passato c'erano, no, le torri di avvistamenti, i fari, insomma, ci sono tantissime strutture storiche che punteggiano proprio le nostre coste. Però diciamo la cosa interessante è che in questi ultimi anni l'abbiamo un po', diciamo, non abbandonato, ma l'abbiamo lasciato un po' ai tecnici, quindi la parte tecnica studia i dissesti idrogeologici, la parte tecnica studia le parti dei porti, la parte tecnica studia la parte delle infrastrutture, ma gli architetti, quindi anche quelli che possono in realtà fare invece anche la regia di alcuni progetti, e la devono fare, quindi devono mettere a sistema anche più professioni, ha un po' meno lavorato su questo tema. Quindi diciamo, questo è un invito a lavorare, è un invito ad avere delle idee, e questo padiglione ha tutta questa ricchezza che deve essere poi portata nei territori, capito? Perché ci sono dei territori, pensiamo anche a tutto un sistema pure del sud del paese, che è stato moltissimo presente nella call, anche con associazioni. Il paese il paese viene, mi emoziono quasi, ma è abbastanza preciso su questo tema, cioè nel senso è sul pezzo, ecco.
Il paese è sul pezzo.
Il paese è sul pezzo, però non riusciamo a metterla a sistema. Cioè il paese, per esempio, i bambini lo hanno raccontato, hanno fatto dei video bellissimi, hanno fatto gli arazzi, cioè già hanno proposto anche le associazioni tutta una serie di attività anche un po' dal basso, che secondo me portano poi una consapevolezza, ecco la parola vera, no? La responsabilità, la consapevolezza che questo grande territorio che ci vede anche un po' protagonisti nel Mediterraneo, perché noi siamo sul Mediterraneo, insomma c'è un'opportunità, ecco, in questo tema.
Insomma, tanto materiale, tanta materia che
deve essere, che dobbiamo rielaborare. Ci sono molte idee in realtà, non ci sono, cioè ci sono i progetti,
ci sono le idee, ci sono anche visioni.
E ci sono idee e ci sono ricerche. La mia idea è di averle messe appunto in questa Wunderkammer, dove devi avere un concetto di ognuna che dà la forza all'altra, no? Non ce n'è una che prevale, ma anche perché ho studiato, adesso non so se si può dire, ma ho studiato tantissimo, non era possibile, non c'erano progetti forti su questo tema, capito? Quando io ho scelto questo tema, e penso di aver scelto un tema giusto oggi,
è un tema nell'area dei tempi.
Poi c'è anche un problema vero col cambiamento climatico, in questo senso si aggancia poi a quelle cose che dice lui, perché noi abbiamo un problema, tra un po' alcune aree vanno proprio sott'acqua, cioè la pianura padana sta andando sott'acqua, infatti sta andando sott'acqua, quindi questa è un'emergenza e va un po' presa non solo per risolvere l'emergenza, capito? Perché il paese c'è un problema, oddio, risolviamo, mettiamo toppe. Se noi riusciamo a ragionare, a far ragionare anche le generazioni dei piccoli, come dico io, dei giovani, ma anche con il consiglio dei saggi, qui c'è un 100 anni di persone che hanno messo masso mano alle idee, è interessante, dai 10, sono bambini di 11 anni, a persone che ne hanno quasi 90, fantastico, quindi ognuno ha dato il loro contributo, quindi dai saggi ai bambini, però insomma è un tema che va pensato.
Gwendalina Salimei, curatrice di Terre e Acque, l'Italia e l'intelligenza del mare, il padiglione Italia alla Biennale di Architettura, 19ª Mostra Internazionale di Architettura in corso a Venezia. L'ha intervistata la nostra Luisa Nanni Pieri e c'è tempo fino al 23 di novembre per visitare la Biennale. Ma noi adesso andiamo a Catania, alla Galleria d'Arte Moderna, che ospita una mostra, è una mostra itinerante molto interessante, che è stata a Palazzo Brancaccio a Roma, al Centro per le Nuove Culture, il MOCA di Brescia, ed è approdata alla Galleria d'Arte Moderna di Catania. Sono le fotografie di Franco Carlisi e di Francesco Cito. Francesco Cito lo conosciamo bene, l'abbiamo intervistato tante volte, grandissimo fotoreporter che è stato premiato anche nel World Press Photo per questo servizio sui matrimoni a Napoli, per la verità. Questa mostra si intitolata Romanzo Italiano, una mostra concerto. Siamo con Giusy Tigano per parlare di una mostra che si apre proprio in questi giorni, Romanzo Italiano, Franco Carlisi e Francesco Cito. Allora, Devo dire che qui a Radio Popolare conosciamo molto bene Francesco Cito, che anni fa è anche stato premiato per il suo lavoro sul tema del matrimonio. E Franco sì. Carlisi ce lo presenta lei.
Franco Carlisi è un fotografo siciliano che in questo caso presenzia questa mostra come protagonista proprio insieme a Francesco Cito per un argomento molto
tradizionale,
tipico, molto
diciamo.
Tradizionale, esatto.
Per però la loro lo guardano con un occhio che non è tradizionale.
Assolutamente sì, con uno sguardo assolutamente defilato chiaramente ci fa leggere questo evento che è chiaramente un momento di grande trasformazione per le persone, per le famiglie, per le comunità. Ce lo fanno leggere, ce lo fa leggere Francesco Cito come Franco Carlisi in una maniera assolutamente insolita, al di là di ogni stereotipo che siamo abituati a vedere, che conosciamo tutti, che è quella della fotografia matrimonialista classica. Quindi anche Franco Carlisi, come Francesco Cito, in questo progetto si mostra un'Italia appunto variegata, con delle note molto sentimentali, molto appassionate, molto legate a un episodio fortemente emotivo, ma anche a volte un po' più drammatico, piuttosto che critico, piuttosto che quasi ironico, quasi teatrale, no? Come tipicamente
certo.
Siamo abituati ad essere noi nel nostro paese. Quindi c'è questo contrasto fra il poetico e il disilluso di un rito che ormai fa parte della nostra tradizione da sempre.
Allora, le fotografie di Francesco Cito è stato premiato questo servizio nel 1995 dal World Press Photo. E invece le fotografie di Carlisi di quando sono?
Le fotografie di Carlisi abbracciano diversi decenni. E anche queste fanno parte di un lavoro che è stato premiato più volte, che si chiama Il Valzer di un giorno. Anche questo è un lavoro abbastanza noto, diciamo, ha vinto nel 2011 il premio Bastianelli e nel 2013 il premio Pisa per il libro appunto Il Valzer di un giorno.
Possiamo dire che ci rimandano delle immagini, diciamo, io dicevo tradizionali, nel senso della tradizione del matrimonio, perché anche quelle di Cito è un matrimonio napoletano, per cui ci rimanda anche quello che era il costume, no? Non so poi se si protrae i nostri giorni, questo non saprei. Però, insomma, una volta il matrimonio era una cosa grandiosa, no? Per le famiglie,
certo.
Per il paese, coinvolgeva tutto il quartiere.
Sì, non parliamo di tantissimo tempo fa, era così anche, cioè proprio recentemente, parliamo degli anni 90, di primi anni 2000, non è una cosa così lontana. Io sono a Catania per allestire una mostra e mi è capitato in questi giorni che sono qui di vedere ancora in Sicilia delle spose veramente incredibilmente pittoresche, molto, ancora molto sentito come rito, non siamo così lontani, chiaramente stiamo attingendo con queste fotografie a qualche decennio fa, però voglio dire è una tradizione che continua nonostante
dice
la
che non è cambiato molto, insomma
non tantissimo, ecco.
Sono 120 fotografie in bianco e nero, una mostra che ha già avuto, ha suscitato interesse e successo a Roma e anche a Brescia. Mi domandavo perché accostare i due fotografi sullo stesso tema?
Dunque, io dirigo un'agenzia fotografica che si chiama GP Art Photo Agency e raccoglie i lavori di molti. Di diversi fotografi contemporanei abbastanza vicini insomma al nostro mondo italiano ma anche internazionale, e di questo gruppo di lavoro fanno parte entrambi, Francesco Cito e Franco Carlisi. Chiaramente conoscendoli a fondo, avendo con loro una conoscenza professionale di diversi anni, chiaramente questi due lavori saltano all'occhio a chiunque si approcci alla loro professione.
Ma ha visto delle affinità?
Certo, ho evidenziato subito questo grande successo nell'introspezione di un rito così particolare in entrambi, e li ho visti immediatamente nel momento in cui ho conosciuto l'uno e l'altro. Da questo punto di vista li ho visti immediatamente coerenti e ho avuto questa visione di una mostra che fosse chiaramente armonica, che potesse includere tutte e due le visioni del matrimonio visto al sud Italia, perché
Romanzo italiano, Franco Carlisi e Francesco Cito, alla GAM di Catania, la Galleria d'Arte Moderna. È in via Castello Ursino al 32 a Catania fino a fine agosto. L'ingresso è libero, quindi se passate di lì non perdetevela questa mostra, perché io ho visto le fotografie, sono bellissime. Beh, con due fotografi così bravi. E noi adesso andiamo in un luogo affascinante che è Città di Castello, in provincia di Perugia, quel posto che custodisce appunto anche le opere di Burri, come sapete, della Fondazione Burri, e ne conserva parecchie, però all'ala nuova, alla Pinacoteca Comunale di Città di Castello, si è aperta la mostra Una commedia umana, un dialogo anche qui a due voci, però si tratta di due artisti, Armando Fatolini e Lorenzo Pacini. È una mostra pensata, realizzata dallo spazio Earth, quello spazio di Vimercate gestito da Simona Bartolena, che è questa curatrice che insomma abbiamo seguito in questi anni perché ha fatto cose interessanti, e quindi vogliamo saperne qualcosa di più. Realizzata da Spazio, ecco. Earth, lo spazio di cui spesso abbiamo parlato a Vimercate, e curata da Simona Bartolena e Francesca Barberotti alla Pinacoteca Comunale di Città di Castello, vicino Perugia. Un luogo affascinante che, oltre a questa mostra di cui andiamo a parlare fra poco con la curatrice, offre l'opportunità di vedere molte delle opere di Alberto Burri a Palazzo Albizzini, dove ha sede la Fondazione Burri, e anche presso gli ex catoi del tabacco, sempre a Città di Castello. Ma veniamo alla commedia umana, un dialogo a due voci. E le voci sono quelle di Lorenzo Pacini, classe 70, nato a Firenze, uno sguardo cinico implacabile sulle bassezze della società, e l'altro sguardo, quello di Armando Fatolini, nato a Milano nel 1960, e difende le fragilità umane come beni preziosi da preservare e porta in primo piano coloro che la società tende a non guardare. Con Simona Bartolena per parlare di questa mostra. È una mostra che mette in scena la ricerca creativa di due artisti.
Sì, esatto, e la mette in mostra per un'affinità elettiva scoperta e non cercata. Loro si sono conosciuti e hanno riconosciuto nelle loro ricerche delle affinità, dei punti di contatto rari e, mm-hmm. e molto interessanti, che convergevano tutti sulla questione dell'umanità, nei suoi vizi più che nelle sue virtù, da due punti di vista molto diversi. Uh-huh. È un racconto dell'uomo, della società e di quello che noi stiamo in qualche modo vivendo senza opporci a questa tendenza, uh-huh. Complici in qualche modo di una tendenza che di fatto è abbastanza agghiacciante. Ecco, quindi è una mostra sulla sì. umanità nel senso anche più del terrore del termine.
Beh, insomma, con i suoi limiti, diciamo.
Esatto.
Ecco, ma la differenza qual è? Vedo Armando Fatolini che mette in scena le fragilità umane, come per preservarle, no? Cosa vuol dire?
Allora, Armando ha sempre guardato con un occhio attento la diversità, l'emarginazione, tutto quello che noi sentiamo distante da noi perché non rientra nella banalità, nel quotidiano. Quindi per lui la fragilità dell'umano è qualcosa da preservare, da proteggere, qualcosa che forse salverà l'essere umano, no? Quindi lui lavora anche su figure, non so, ad esempio la figura di Giuda, che tutti condannano come il male. Lui dice sì, ok, però è il male senza il quale non si compiva il bene, no? Quindi comunque guarda tutta anche la nostra cultura, cattolica e non, da un punto di vista diverso.
Quindi la necessità anche del lato oscuro, insomma.
Esatto, e anche la necessità di guardare al diverso da sé, in qualsiasi senso, come a un bene preziosissimo. Quindi per lui il simbolo è il randagio, che lui ha sempre tenuto come suo tema fondante, no? Quindi il randagio che sceglie di vivere da randagio in nome della libertà. La libertà di espressione.
Ma quindi
di
diciamo che da quello che ci dici mi sembra che il suo sguardo sia anche di compassione, di
sì,
comprensione, eccetera.
Di comprensione, ecco. Più che di compassione, sì, di comprensione e anche di in qualche modo di dire: beh, se l'uomo avesse sempre quest'altro sguardo, forse non saremmo dove siamo, no? E questo è un po' il suo modo. Invece il modo di Lorenzo è opposto.
Ecco, invece il modo di Pacini dice sguardo,
ecco,
cinico,
sì,
implacabile.
Cinico,
cosa vuol dire?
Implacabile. Allora, io Lorenzo lo paragono sempre, anche chiaramente con tutte le dovute diversità e differenze, ci mancherebbe, ha uno sguardo illuminista, un po' alla Goya. Cioè lui in qualche modo cinico arriva con una falce, no, sui vizi dell'umanità, quindi su tutti i vizi, e quindi anche il senso un po' più di comprensione che in
sì.
Armando c'è, da lui si traduce invece in condanna,
giudizio.
Giudizio magari è una parola forte, nel senso che giudizio presuppone anche in qualche modo un po' un'arroganza, no? nel
sì.
giudicare qualcun altro, però sicuramente di condanna di chi si invece diventa pecora in un gregge, diventa colui che non alza mai la testa, che segue quello che gli dicono i potenti, dell'arroganza, del potere. Quindi in entrambi gli artisti c'è uno sguardo di condanna di tutto ciò che è l'arroganza del potere, l'arroganza dell'economia, e tutto quello che sta un po' disintegrando la nostra società,
ecco.
Chiaramente, il Lorenzo cinico, in Armando invece guardando quello che potrebbe essere
più,
diciamo,
comprensivo. Allora, questo in un luogo bellissimo che è Città di Castello, in provincia di Perugia, no? Quindi speriamo che in tanti possano venire a vedere. Ma di che opere stiamo parlando? Dipinti, sculture?
Allora, un po' di tutto. Armando è pittore d'elezione, anche se mostra anche qualche scultura, però le sue opere sono più materiche su tavola, mentre Lorenzo usa tutti i medium, crea installazioni molto ad effetto, quindi usa qualsiasi strumento, dal neon alla resina, al ferro, alla pittura iperrealista, per raggiungere.
Una commedia umana, un dialogo a due voci, quelle di Armando Fetolini e Lorenzo Pacini, alla Pinacoteca Comunale di Città di Castello, vicino Perugia. Qui, anche qui, l'ingresso è libero e la mostra si può visitare fino al 30 di agosto. No, io lo sottolineo sempre quando l'ingresso è libero, perché di questi tempi mi sembra un elemento da tenere in considerazione. E adesso torniamo a Milano, perché andiamo davanti a Triennale. Allora, Jacopo Allegrucci, noi abbiamo ammirato per un po' di giorni la Balenottera Azzurra davanti a Triennale in occasione di Qualtis, ma adesso è cambiata, anche perché c'è stato questo incidente che le è un po' spiaciuto, no? Ma non penso che fosse un atto contro l'opera, penso che sia stata
No, contro l'opera credo assolutamente di no.
Allora, devo dire per correttezza di informazione che, come sapete, nei giorni scorsi la Balenottera che campeggiava davanti a Triennale è stata incendiata. Però, come dicevamo, è stato un atto vandalico non necessariamente contro l'opera, ecco.
Però c'è stato, e comunque questo cambiamento, questa successione tra animali doveva essere comunque
doveva avvenire, ecco.
Certo, e doveva avvenire il giorno proprio che è stata data a fuoco, sicché proprio quella mattina lì, dato che io ero già con l'elefante in autostrada che con il camion che arrivavo a Milano,
ecco.
E mentre ero in autostrada mi sono stato chiamato da Triennale dicendomi di di tornare indietro perché c'era l'area sequestrata perché avevano dato fuoco
all'opera. Ecco. Vabbè, comunque, insomma, noi la balena l'abbiamo ammirata, ci è piaciuta anche molto, e adesso c'è questo elefante della Namibia. Allora, intanto vorrei spiegare alle ascoltatrici e agli ascoltatori questo amore per gli animali.
Diciamo, tutto è nato da quello che poi è il tema della triennale, no? Sulle disuguaglianze. E poi comunque io, parlando anche con i dirigenti, con i rappresentanti della triennale, ho tirato fuori questo che è un tema che secondo me è molto importante, quello delle estinzioni comunque delle specie. Sì. E da lì sono nati questi quattro animali che hanno come tematica quella che è la fragilità di questi animali, di queste specie, e la fragilità dovuta anche al materiale che viene usato per la costruzione di questi animali, che comunque è la carta. Sono completamente fatti in cartapesta, e il senso è proprio che anche con il meteo, con la meteorologia, quanto stanno lì esposti, piano piano si dovrebbero disfarsi, dovrebbero distruggere.
Quindi questa cosa, capito? Della distruzione è prevista.
È prevista. Sono fatti di carta apposta perché il meteo, che comunque è un fattore che fa sì che l'estinzione delle specie è dovuta anche a quello che poi sono i cambiamenti climatici, e anche questi animali che sono esposti lì, essendo di carta, a seconda di quello che sarà il clima in quel periodo che si troveranno lì esposti, li creeranno dei problemi.
Insomma, per la proprietà transitiva è colpa nostra, perché noi facciamo delle cose che causano i cambiamenti climatici.
Bravissima.
I cambiamenti climatici poi influiscono.
Il senso è proprio quello,
anche
che comunque l'uomo, sia sulle opere che comunque poi su quello che è l'estinzione delle specie, sicché anche l'uomo è quello che comunque è il primo fattore, no? Che crea queste estinzioni, sicché diciamo che torna un po' tutto il discorso.
Lei ha sempre lavorato su questa questione della fragilità della realtà ecologica, dei cambiamenti delle specie in estinzione, oppure è un problema che ha affrontato in occasione appunto della 24ª esposizione internazionale?
Sì, è un tema che ho sviluppato per la 24ª edizione della triennale. Prima avevo fatto anche altri animali, comunque sempre a grandezza naturale, perché gli animali che sono esposti poi lì alla triennale sono a grandezza naturale, proprio come li troviamo in natura.
Il nostro tempo è fuggito, passate davanti a Triennale a vedere l'elefante della Namibia, che rimane lì fino ai primi di settembre, perché poi arriverà una giraffa e ai primi di ottobre arriverà un ippopotamo, sempre di Jacopo Allegrucci, che abbiamo sentito. Lui lavora con la cartapesta perché è di Viareggio ed è uno dei creatori di tutte quelle grandi installazioni allegoriche che vivacizzano il carnevale a Viareggio. Va bene, allora un caro saluto da me, Tiziana Ricci, con i girasoli. Vi do appuntamento a sabato prossimo, sempre dopo il notiziario, verso le 13:20 circa, e quindi buona settimana. Ciao a tutte e a tutti.